Buongiorno Eder, ben arrivato.
Buongiorno a tutti voi.
Dai, un po' di sole, meglio, no? Freddo e sole, sempre meglio della pioggia.
Che dici, Eder?
No, niente particolare. Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo cominciare con una piccola notizia, che non è così piccola, è interessante. Le Nazioni Unite, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha fatto una ricerca e un informe finale di una protesta che si hanno fatto nel 2020, l'anno scorso, in Colombia, e ha fatto la conclusione che le forze dello Stato, polizia, propriamente la polizia, era colpevole dell'uccisione di 28 ragazzi nella città di Bogotà.
Chiaramente stiamo parlando dei mesi in cui ci sono state...
No, stiamo parlando di un anno prima.
Esatto, dei mesi in cui ci sono state quelle manifestazioni che sono state, diciamo, un po' i primi segnali.
Esatto. Al sciopero generale che fu in questi anni, nel 2021, stiamo parlando delle proteste che si hanno fatto perché la polizia aveva ucciso a una persona, a un giovane avvocato, in un parcheggio senza nessuna giustificazione. L'aveva messo il ginocchio nella gola e l'aveva costretto a non respirare e è morto. Dopo quello si hanno uscito in quelle proteste le polizie rispondono con una violenza inaudita e uccidono 28 persone, non lo dico io, lo dice le Nazioni Unite, e l'informe è uscito questi giorni. La famosa Marta Lucia, che voi già conoscete, perché io poi ho parlato due ore di lei qua, quindi
ne abbiamo parlato in tutti i modi,
quindi la conoscete meglio che io, ovviamente, che la cancelliera di Colombia ha detto che quell'informe non lo rispettavano perché era sesgato, perché faceva parte di un processo elettorale, eccetera eccetera. Stanno dimenticando che sta parlando delle Nazioni Unite.
Esatto,
che con tutto le fortune o sfortune che questo implica. Comunque l'informe si è fatto e adesso questo informe va a essere fondamentale perché le famiglie di queste 28 persone facciano una richiesta veramente pesante a Colombia, che ovviamente loro non si preoccupano perché come la richiesta la paghiamo noi con le tasse nostre o nostre famiglie con le tasse nostre, e uscirà fra 4, 5, 10 anni.
Sì, tranquillo.
Per loro non ci sono nessun problema perché questa è la forma in cui si gestisce il potere in Colombia.
Sì, a me mi viene da pensare che se fino all'Unione Europea, le Nazioni Unite, scusate, le Nazioni Unite hanno fatto questo informe, che non è che le Nazioni Unite sono attenti veramente a tutte le violazioni dei diritti umani, vuol dire che era una cosa veramente palese, evidente, che non si poteva nascondere.
Non possiamo accusare le Nazioni Unite di essere comunisti o sinistra.
No, questo addirittura, ma voglio dire, le Nazioni Unite che chiudono un occhio, no? Quando succedono tante cose nel mondo, se fa questo è perché le prove perché non si può nascondere da nessuna forma.
Onestamente, io non so il Stato colombiano, parlo del Stato nel senso delle forze militari.
Ok.
Paramilitari che fanno parte dello stesso Stato, non lo so in che mondo vivono. Io non capisco.
Sì,
non capisco. No? In Colombia, come qua, tutte le persone hanno un cellulare in tasca, tutti hanno una camera, tutti hanno la capacità di registrare, firmare, documentare qualunque cosa. E in Colombia continua la repressione come se non le fregasse niente. Onestamente, non le frega un cacchio. Scusate, però. Faccio una parola anche più
carina. Cacchio se può fare.
Accettato, sì, dai, passa.
E adesso c'è un grado molto, molto avanzato tutte le ricerche dell'80 ragazzi uccisi durante la protesta del 28 de abril, o sea, el último show de los generales, y estamos esperando que la Nación Unita faccia uscire questa sentenza, che veramente sono pesanti e mi fanno male, veramente mi vergogno qualcuna volta quando uno capisce che per lo Stato colombiano la vita umana non costa, non ha nessun valore, né nessuna importanza, che loro dopo un informe 30 morti lo fanno fuori l'informe in un discorso stupido e schizofrenico di 2 minuti. Veramente oggi non mi sento tanto bene, questi giorni non mi sentito tanto bene a livello spirituale, quindi
beh, credo che comunque ti faccia onore sapere che sei un gran rivoluzionario, però io credo che parli in un plurale maiestatis da colombiano, sapendo che tu non saresti mai d'accordo con questo governo. Credo che è esattamente quello che tu ci stai esprimendo, è quello che tu sentivi l'altra volta. Tu non rinneghi la storia del tuo paese, la memoria e il senso d'appartenenza, e provi vergogna perché invece tu hai un'indole diversa, no? Questo credo che faccia di te un rivoluzionario in maniera completa. Ma io non sono nessuno per dirlo, ma parlare al plurale maiestatis se provare vergogna assumendoti le colpe di questo governo e poi sapere che tu sei in opposizione con esso, credo che sia la sintesi perfetta di quello che tu ci dicevi l'altra volta, no? Di quello che dovrebbe fare un popolo. Mo lo so che sei timido, però beccatelo.
Comunque io ho fatto l'opposizione a questo governo e a tutti i governi anteriori, e onestamente comulgo con qualcuno che potrebbe diventare governo nelle prossime elezioni, però questo non mi vende mi coscienza, e nel momento che loro sbagliano farò le stesse critiche che fanno gli altri.
Appunto.
Per me non c'è nessuna possibilità di non dire lo che penso e per lo che ho lottato tutta la mia vita, quindi non c'è nessuna possibilità in Italia o in Colombia o in qualunque altra parte del mondo. Lo farò, penso che morirò così, facendo discussione e parlando di quello che per me non è giusto.
Ti ringrazio per averlo detto.
Dai, Eder. Ci mettiamo, Eder, direttamente nel processo di pace che avevamo lasciato indietro, dico l'ultima puntata nella quale abbiamo parlato. Abbiamo fatto un bel contesto storico, no? Hai spiegato molto bene su come un popolo, uno Stato o diversi stati nel caso in cui, no, coinvolge a più di uno stato, arriva alla necessità, al bisogno di intraprendere un processo di pace. Ci mettiamo nel particolare del caso colombiano a partire di questa puntata?
Sì, anche mi trovo in un po' di difficoltà.
Perché?
Tecnica. Perché? Perché è molto semplice. Il tema dovrebbe essere al minimo 5 puntate.
Certo.
Perché se sono 6 punti di accordo, al minimo altri 5 puntate, perché il primo punto di accordo, che era sobre la tenencia della terra e la forma integrale e rurale,
ci abbiamo fatto una puntata,
abbiamo fatto 2 o 3 puntate,
sì,
non mi ricordo bene, quindi quello non lo
approfondiremo in questo caso,
ve l'andate a risentire.
Il problema,
qual è il problema?
È che oggi è 16, fra una settimana è 24,
sì,
e io sì mi mangio il panettone con il...
E allora?
Allora è il 24, ragazzi.
Salsa navideña, cumbia navideña e se baila.
No, fuori è scherzi, no 24, no, qua no.
No, ma prossima settimana è 23, settimana 23,
vabbè, uguale, ci dobbiamo preparare la festa.
16.
Più 7, 23 fa Eder.
23,
ma non so se in Australia la settimana c'ha 8 giorni, però qua ancora no.
Vabbè, comunque
un'altra cosa del Sud America è se domani è festa nazionale, non lo so se anche in Colombia, però tipo se in Messico domani è festa nazionale, oggi si chiude alle 13 perché il pomeriggio serve a preparare la festa.
Ah, certo,
e il giorno dopo non è certo che si lavora, perché tocca vedere che festa è stata.
Festivi.
E post festivo.
Esatto. No, onestamente, parlando seriamente, la prossima settimana è 23.
Sì.
Fra 15 giorni 30.
Ah, ci tocca per un pelo.
No, è così. E dopo saremo già nel 2022.
Fra 20 giorni Befana Eccomi. La famosa Befana che mi ricorda qualcuna amica che sta qua.
Eccomi, ma io sono fiera. Befana è strega, passo il mio anno sulla scuola.
No, no, vorrei, ossia, quindi mi vedo come molto accidentato per trattare tutto questo tema, perché l'ideale sarebbe trattarli tutti.
Sì, darle una continuità, è vero. Continuità purtroppo diciamo che abbiamo cominciato in questo periodo particolare per tutti, no? Sì, però dai.
Se siete d'accordo, io farei oggi un racconto.
Sí.
Dell'accordo di pace e che c'è dietro, o perlomeno come vedo io l'accordo di pace, che c'è dietro,
okay,
di questo, per la prossima volta, a partire del prossimo anno, se ancora siamo vivi, ovviamente.
Chiaro, perché mi auguro che niente è certo in questo mondo.
Già chiuso l'anno e addirittura il dubbio sempre esistenziale.
No. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo parlato nell'ultimo appuntamento. Io sono stato, ovviamente.
Sì.
E abbiamo parlato di come mai una cultura, un popolo, una nazione arriva a quel bisogno di una pace. E ho arrivato all'idea che era un processo storico, un processo complesso e difficile. Sono stato molto criticato per queste due parole, però continuo a dirle. E sono processi complessi, difficili, storici, e che molte volte le protagonisti di quel momento non riescono a capire in tutta su grandezza, in tutta la dimensione, quel processo.
Certo.
Perché i processi storici sono così, sono complessi, e qualcuna volta gli stessi protagonisti non riescono a immaginarsi che conseguenze può portare quello.
Certo, ya? È difficile avere una prospettiva giusta.
Per esempio, sto sicuro che il ragazzo che ha ucciso al viceduque di Austria durante quando ha cominciato la prima guerra mondiale, non si avrebbe potuto immaginare che quello avrebbe potuto causare e fare scoppiare una guerra
mondiale. Per casino che è scoppiato, esatto.
O io che so, o Gandhi nel primo sciopero di fame che ha fatto nella India, non si aveva potuto immaginare che quello iba a causare anni e anni di lotte e di separazione con l'impero britannico. Quindi io penso che onestamente è così. Moltissimi di che stanno partecipando in questi processi in Colombia non hanno capito la immensità di questo processo.
Certo.
E sto sicurissimo che gran parte della elite politica colombiana che gestisce Colombia non lo ha capito. Non l'ha capito o non lo vuole capire. Più facile lo secondo che lo primo, però.
Più probabile, certo.
Però diciamo che è così. O almeno così lo vedo. Un'altra questione è che in La Habana, in questa negoziazione, non si è cercato di fare un accordo dello Stato colombiano con la FARC. Hanno cercato di fare un nuovo contratto sociale.
Ok.
Che implica moltissime cose che, anche alla FARC, apparentemente non le conviene, o non le interessa, o no prende benefici immediati.
Ok.
Por quello, questi accordi sono complessi e difficili di capirlo, perché se io parlo del secondo punto, che è la partecipazione politica pubblica, in Colombia, uno dice, guardando bene, ho stato leggendo più una volta quella parte dell'accordo, e mi dicono, io non trovo il beneficio immediato per il compagno della FARC.
Cioè tu dici, così come messo, io non vedo perché dovrebbero loro firmare, no? Cioè qual è il beneficio? Sì. Che prendono?
Sì.
Depongono le armi, cominciano un processo di pacificazione, ma dopo?
Dopo che?
Appunto, ok. Perché dopo dobbiamo spiegare, non credo che ci sia bisogno, però la politica è questo. Cioè uno non fa in politica, quando parliamo di realpolitik, di fare politica sul serio a questi livelli, non si parla di faccio le cose per la buona intenzione e basta. qua c'è un dare e un prendere, no? Sempre qualcosa ci deve stare che ci ritorna, se no
a non essere che c'è una cosa ancora più grande che il dare e tornare.
Come?
A non essere che
si
haya
e
fatto una struttura molto più grossa che il dare e
tornare. Ah, certo, che è semplice, sì, capisco.
E quella struttura è la voglia di vivere in pace,
certo,
di strutturare una società moderna e democratica in un stato che mai è stato né moderno né anche democratico.
Certo, ho capito.
Quindi,
che l'obiettivo ovviamente...
L'obiettivo può essere molto più grande che il leader.
Sì, che, e che va oltre gli interessi particolari.
Sono sicurissimo, come diceva un grandissimo politico in Colombia, i popoli si superano sempre a sui leaders. Sempre. Quello lo diceva Jorge Eliezer Gaitán. Però in quel senso, dico io, gli accordi di pace che si hanno fatto,
sì,
non beneficiano in prima istanza alla FARC,
okay,
che è tutto lo contrario che dice la estrema destra in Colombia. L'estrema destra in Colombia, che mi sembra che non sanno leggere, onestamente non sanno leggere o non vogliono leggere,
sicuramente sì, quindi dobbiamo capire che in realtà dicono bugie, menzogne.
Io lo che penso è che loro, la estrema destra, dice il governo le ha entregato al Stato alla FARC,
le ha consegnato lo Stato,
il governo ha fatto una negoziazione pessima perché lo Stato ha perso per tutte le parti. In realtà io non vedo dove ha perso, non le trovo. Io penso che incluso è di più, la FARC ha consegnato molto del loro potere con una speranza, e quella speranza si chiama pace.
Certo, quindi tu dici a priori non si vede, perché qua stiamo parlando di un processo di pace tra fondamentalmente due attori, le FARC e lo Stato colombiano, no? Eder dice, correggimi Eder, no? Se sbaglio, se ti ho interpretato de forma sbagliata, Eder dice: io veramente, leggendo, approfondendo, non vedo, come dovrebbe succedere in politica, i benefici delle FARC nel firmare questo accordo di pace. Certo, c'è un obiettivo maggiore, no? Che va oltre tutti gli interessi particolari o di tutti gli attori coinvolti in questo processo, che è la pace sociale in Colombia. Mica poco per un paese come Colombia, per quello che abbiamo parlato, no? Con la storia della Colombia. Però, comunque, stiamo parlando di politica, come dicevamo. Si dà e si prende un po' nella politica, sempre ci si aspetta qualcosa, perché politica è così. Eder dice: io non vedo questo. Dall'altra parte, crediamo che non sono analfabeti, quindi credo che dicono direttamente delle menzogne, sono bugiardi. Dall'altra parte, dell'estrema destra, si dice: ah, lo Stato, o meglio detto, il governo, no? Ha consegnato lo Stato alle FARC. Ti chiedo prima di tutto, perché ovviamente te lo chiedo dell'ignoranza, esprimono almeno qualche argomento o dicono direttamente menzogne? Cioè dicono: no, hanno consegnato lo Stato alle FARC perché, o non dicono nemmeno quello, è soltanto, come dire, provocare paura, disinformazione?
No, lo dicono principalmente perché, secondo loro,
sì,
la FARC dovrebbe, o sea, il leader della FARC dovrebbe aver finito tutti in galera.
Ah, okay.
In condena al ergastolo, non so a che cosa, perché condenano molto, perché sotto questi accordi 5 posti nel Senato,
sì,
hanno rimasto per il leader della FARC durante 4 anni, che 5 posti sono più o meno il 3% del totale di tutti. Cioè, è un numero esageratamente minimo,
infimo, per
meno non si avrebbe potuto fare niente, e ci sono altri 16 posti per le camere minori, però non sono per le FARC, sono per le vittime del conflitto, okay, armato, durante 2 anni, e questo ha un limite in tempo e in durata, ossia è una partecipazione delle vittime e del gruppo e qualcun comandante della FARC durante un periodo limitato nel tempo, e dopo di questo, questi partiti, il nuovo partito della FARC, che si chiama Comunes, dovrebbe partecipare in politica, e se vuole qualcun altro posto nel Senato o rimanere con quello, bisogna guadagnarselo nelle elezioni.
Certo, quindi prima cosa importante, per chi non conosceva questo, a me sfuggiva, quindi l'accordo di pace prevede fin dall'inizio per 4 anni, hai detto, 4 posti. Cinque, per 5 anni o 5 posti, scusa Edera?
No, 5 posti per 4 anni.
5 posti per 4 anni per i membri e i comandanti delle FARC. Si prendono, cioè prendono questa cosa, l'estrema destra, per dire: ah, guardate come
stai, siamo magnani,
consegnando lo Stato alle FARC. Però come dici tu, sono 4 anni, 5 posti rappresentano il 3% del Senato. Quindi non esposta, credo io, no, l'equilibrio all'interno della democrazia parlamentare in Colombia, e da questo si prendono per fare, direi o chiamerei io, una campagna di disinformazione, perché alla fine, se i dati sono questi che Eder ci dice, e dall'altra parte vediamo una destra, una estrema destra che abbaia di questa forma, a me non mi viene altro che dire che si tratta di una... di una campagna di disinformazione. Che altro possiamo dire, Eder?
L'altro punto che loro discutono molto è che con questi accordi
sì.
si crea una commissione di giustizia speciale che si chiama JEP, e quella giustizia speciale ad hoc per questi problemi trattano i problemi tanto della guerriglia come dei gruppi paraestatali come è stato in questi conflitti.
Ok.
In teoria dovrebbe farlo.
Ok.
Hanno pene molto badute. In realtà bisogna essere onesti. Ossia, le pene che fa la giustizia provvisionale sono pene relativamente ridotte, però con condizionali molto chiari. È che la persona partecipe volontariamente nel processo, dica tutto lo che sa.
Ok.
E mostri pentimento dello che ha fatto e si comprometta a non farlo più. Però questo sembra una cosa molto strana, però in realtà se uno studia tutti i processi veramente di pace in tutte le parti del mondo, sto parlando del processo di pace, non è rendimento.
Sì, non è
resa. Sono due questioni, già abbiamo parlato benissimo di quello, no? Quindi tutti i processi di pace,
c'è una cosa simile.
Dell'Irlanda c'è una cosa sì, molto molto simile, quasi identica.
Okay.
Per esempio in Irlanda c'è,
certo,
una cosa,
cioè
molto,
si stabilisce
o in Sudafrica
si stabilisce, certo, una commissione, sì, speciale, sì, per giustamente fare giustizia istituzionalmente parlando rispetto al conflitto che si prova a risolvere. Tu dici che, certo, le pene di questa commissione speciale sono ridotte non rispetto a quello che sarebbe la giustizia penale normale, però dalla contraparte, o meglio detto come contraparte, si chiede questo che dicevi tu: collaborazione nel processo di pace, pentimento e la promessa, ovviamente, penso che più che la promessa, l'accordo, no? Il compromesso scritto sicuramente di non tornare a prendere le armi. Quindi c'è come una contraparte.
L'altra cosa che è molto importante è che c'è la contraparte, che è la più importante, che esca la verità. O sea, quella commissione sta ricercando,
certo,
la verità. La verità è una cosa veramente rivoluzionaria.
È difficilissima,
veramente rivoluzionaria, e non lo dico io, lo dice la Bibbia. Quindi
io preferisco decidere, mi fido di più, scusa, cioè, non che vuoi, io sono cresciuta di qua.
Ci fidiamo più di te che della Bibbia. Eder,
oggi adesso a fare delle dichiarazioni, Eder.
Se lo dici,
no, comunque la Bibbia è il secondo libro, il primer libro più letto dell'umanità.
Ma noi siamo quelli strani, noi siamo quelli out.
Ma sai quanta merda consumano le mosche? Non è che andiamo dicendo che la merda è buona, no?
Però non possiamo negare che ci sono cose interessanti, dice la Bibbia.
Indubbiamente.
No, per carità.
Tutti i libri trappoloni scrivono cose interessanti, se no che freghi tanti esseri umani. Vabbè, insomma, andiamo avanti.
Comunque, la verità è una questione impressionante. La verità è la capacità di autoconocerse, de autocrearsi, di autosignificarsi. La verità è quella cosa che nasce e che piano piano esce. È una forza in sé. Prima o poi uscirà. E questo processo è fondamentale, i processi sociali sono fondamentali per avere una vera ricostruzione, una vera guarigione generale, chiamiamolo guarigione, trovarsi fronte alla verità.
Certo.
E la verità non sempre è facile, e non è sempre bella, e non è sempre tenera, quasi sempre è molto brutta, quasi sempre molto fa molto male, però la verità
sì.
E quello non lo possiamo negare,
non ci sta bene a tutti la verità.
No, la verità sempre incomoda praticamente a tutti, meno alle vittime, e è lì dove sta il problema, e dove sta il problema è l'estrema destra e il problema di tutti che hanno usato la violenza fronte alle vittime, perché la verità non sta bene per il che ha guadagnato con la guerra, non sta bene per il narcotraffico, non sta bene per l'Estato, non sta bene per i che hanno gestito il potere. La verità sempre sta a favore delle vittime, di quelle mamme che hanno perso i figli, di quelle contadini che hanno perso la terra perché una persona la voleva, di quelle donne che sono violentati nelle galere durante le manifestazioni,
o che sono bottino di guerra,
o che sono bottini di guerra, o di quelle ragazzi che hanno perso un occhio, certo, in una manifestazione. La verità sta sempre a favore delle vittime,
e si cerca
per loro, con loro, e soprattutto per ricostruire la dignità a quelle persone,
certo.
Quindi è una cosa veramente impressionante, in la che io onestamente, de lo poco che io credo a mia età, a mia vecchiaia, è lo poco che io posso credere in questo momento.
E quindi dici tu, che capisco, io interpreto, dimmi se sbaglio di nuovo, che forse l'impedimento maggiore per arrivare a questa verità sono questi interessi, come dicevi tu, no? L'interesse di chi ci ha guadagnato con quella violenza, l'interesse di chi ha provocato tutte queste vittime.
Ovvio, certo. Quello è così ovvio che non bisogna neanche dirlo. E la verità ha molti nemici, però se qualcun nemico è forte, è tutti los che l'hanno guadagnato con questa strategia, con queste violazioni, con queste torture, con questi assassinati, con quella depressione. Cioè, sono loro los che non vogliono che fare uccidere, certo, la verità. Sono loro che hanno approfittato durante decenni. Los que digo no es mejor y mejor no fare uscire la verdad. Por quello capisco, aunque la parte de la justicia ad hoc que se ha creato dándole un valor fundamental a la verdad,
a la ricerca de la verdad, okay,
a la ricerca de la verdad, a la ricerca siempre va a ser una ricerca, porque hipotéticamente es difícil direccelo, pero es quella ricerca, y la verdad histórica, la verdad no individual, la verdad colectiva de los sogni infranti, de las frustraciones del popolo.
Sí, no una verdad que sea solo di parte, no è, la verità no, è una costruzione che non sia solo di parte. No,
è una verità collettiva e storica. È una verità che dovrebbe nascere delle vittime verso i vittimari. Per quelle vittimari è così importante, perché qualcuno dei dati di quella verità la conosce soltanto il vittimari, il verdugo.
Il carnefice.
Sì. Perché? Perché la vittima conosce soltanto una parte della verità. Moltissime volte le vittime non capiscono come mai sono sfollati in un territorio, come mai sono arrivati un giorno all'altro e non hanno trovato nessuno, o no, come mai hanno bombardato una zona dove non c'era neanche guerriglia, dove non c'era niente. La verità, dall'altra parte della verità, la conoscono los che hanno dato la ordine, e per quello è fondamentale che los che hanno dato la ordine possano parlare e abbiano el obligo moral y ético de hablar. Tornando alla negoziazione a La Habana, quindi la negoziazione a La Habana in realtà sta cercando un consenso, un contratto sociale che la storia è molto 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 particolare. E quel consenso si sta basando in gran parte, almeno nel secondo punto, en la Constitución Política de 1991. Pues no siete colombianos, pues te informo. En 1991, 30 años fa, bueno, 31, casi 31 años fa, no son pocos, lo recuerdo como si fuese hoy, una guerrilla colombiana que se llamaba M19, Movimiento 19 de Abril, fa un complejo tratado de paz. Y se abrió un acuerdo de hacer una nueva constitución.
Okay.
En cuella constitución se abre, porque la constitución es prima, el 91 era de un século y medio prima, 1800, cualquiera cosa. Se abre un saco de derechos y de posibilidad para la ciudadanía.
Okay.
Se abre el derecho a la tutela, la protección del derecho humano,
certo,
la participación política. Pero después que se fa la nueva constitución, con
sí,
un proceso complejísimo, interesantísimo, que sobre quello bisogna dire un'altra cosa, uno de los líderes de quella constitución es el que hoy el candidato presidencial, Gustavo Petro, que muy probablemente, si no lo amasan o si todo va bien, muy probablemente podría ser el nuevo presidente de Colombia. Y lo que a mí más me sorprende es que quella constitución es nata en el 91,
sí,
dopo arriba en Colombia unos 5 años de una violencia inaudita, de una guerra increíble, de una cuestión exorbitantemente violenta, y quella constitución remane como constitución en Colombia, pero remane nascosta. Algunos derechos se pueden lupar, pero nascosta. Casi nessuno riesce a hablar de quella constitución. Porque Colombia es un país muy, muy, muy particular. No sé si es Colombia o tutti. Colombia es un país que cuando fa un paso avanti para convertirse en una sociedad más aperta, más pluralista, más interesante, le forze oscure fanno 3 o 4 volte più esforze para ensangrentar,
massacrare,
per exterminare qualunque posibilità. Y lo hanno fatto nel 91 y lo stanno a fare adesso.
Tutto
era per nascondere quei piccoli passi, che non sono altre cose che piccoli passi per una società più plurale,
certo,
più bella. E lo più curioso è che tutto questo, soprattutto il secondo punto, alle basi di nascimento. O sea, la sustentación está en la Constitución del 91.
Se prende como modelo con la Constitución.
Sí, es lo que es increíble es que la FARC, después de 50 años de guerra, no sé cuántos muertos, de cuántas personas perdidas en esta lucha increíble, después de 54 años, prenden un punto que es fundamental, y prenden la Constitución colombiana de 1991. Le dice al Estado, guarda que noi non stiamo chiedendo niente grave.
Cioè, guardate quello che avete fatto 30 anni fa.
Sì, lo che avete fatto 30 anni fa mi va bene per me adesso.
Cioè, cominciamo ad applicare questa Costituzione,
sì,
no?
Sì, ma cominciamo a applicarla, cominciamo a farla viva.
Certo.
E lo che è più curioso è che non lo so, lo più curioso è che in questo momento uno delle persone che hanno pensato una nuova costituzione è candidato presidenziale,
certo,
e non c'entra niente con la FARC.
Sì, 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 sì.
Non c'entra niente con la FARC, non ha centrato niente con la FARC. Quindi tutto ritorna dopo tanti anni. Per quello io penso che moltissimi momenti storici, neanche le stesse persone che stanno partecipando in quel momento storico possono immaginarsi.
Certo, le conseguenze.
Le conseguenze che arriveranno 20, 30, 50 anni dopo, non so quanto, però.
Sì, sì, sì.
Quindi questo è lo più interessante di questo. Altra questione è che gli accordi di pace in realtà sono 6 punti dove si fanno una legge marco per stipulare 9 uscite del paese, 6 nuove possibilità, però in realtà niente realmente concreto che uno possa toccare con la mano, capito?
Beh, certo.
Che è una delle cose più difficili di capire questo processo di pace. Io capisco che se fosse un accordo e gli avessero dato la presidenza a uno e loro, come si è fatto in Sudafrica, non dato, sino che l'ha vinto, stravinto Nelson Mandela dopo il processo di pace. Va bene, però questo processo di pace
nel caso colombiano
è molto più fumo, molto più etereo, diciamolo così, che lo fa più, ancora più interessante. Come ti ho detto l'ultima volta, io sono sicuro che il processo di pace e questa cultura della pace in Colombia è un momento storico indiscutibile, irreversibile, cioè non si può andare indietro. Costerà moltissimo, molti morti, molti fatica, molti lacrime, molti, però penso che le nuove generazioni colombiane, le persone giovani lo hanno messo come parte della loro cultura, della loro struttura mentale, e che questo è inevitabile, che le altre persone che stanno ancora sopravvivendo della guerra prima o poi lo capiranno, o se lo faranno capire, perché qua c'è poco da fare.
Forse un'altra cosa che qui non sanno molto è che questi giovani, infatti, che sono stati quelli, diciamo, un po' che hanno poi portato avanti, no? Anche a Cali, anche in Colombia abbiamo visto una primera linea, giovani che non sono sicuramente i giovani borghesi dell'università, ma sono giovani che quotidianamente vedono la loro vita a rischio. Tante persone non vengono qui per miseria, vengono qui perché superare i 40 anni, non so come dire, no? Ci sono situazioni dove spesso più che la povertà è proprio la speranza di vita, talvolta, a volte le cose vanno insieme, no? Quindi voglio dire, quella è una generazione che diceva, se non altro, no? Ho un perché in più scendendo nella piazza oggi.
Beh, sì, no, le proteste del 28 aprile di questo anno ancora sono fatte per molti ragazzi, moltissimi milioni di ragazzi molto coraggiosi, molto con un coraggio e una
dignità altissima,
dignità che porca miseria, però non sono i ragazzi di strato mezzo, l'universitario, esatto, classico, il che ha letto 20 volte Karl Marx, esatto, 2 volte Lenin, o il che ha letto a Trotsky. No, sono ragazzi che in realtà moltissimi di loro non sono neanche arrivati all'università per difficoltà veramente reali. Sono ragazzi che si hanno informato durante un anno, quello l'aveva detto una volta qua, durante un anno di pandemia, grazie a youtuber, grazie a internet, sono ragazzi che hanno capito che non ce l'hanno niente che perdere e tutto da guadagnare, perché in paesi nel terzo mondo, lo che voi chiamate terzo mondo, lì si sta cumplendo una cosa che aveva detto Marx per la operai, che era che l'operaio non aveva niente che perdere fuori di su
tranne che le catene, no?
Vincoli. Però in Latinoamerica non sono operai, sono le classi senza lavoro, i ragazzi che sono nati in famiglia disagiata, le classi medie, cioè queste persone, lo che veramente non hanno niente che perdere. E quando uno non ha niente che perdere, la vita può costare veramente poco. Quindi se cambia la società, se cambia, perché io non vedo un'altra possibilità. E questo, dentro quel cambio, dentro di quel cambio sta introiettato che si cambia per vivere in pace, che la pace è il fondamento e il andamento, la struttura,
esatto,
che garantisce tutto il resto, tutti gli altri diritti. E quello si è capito. Purtroppo qualcuno della classe alta, narcotrafficante e assassino, non lo vuole capire. Non lo vuole capire, perché già lo abbiamo detto una volta, perché guadagnano anche con la guerra.
Certo.
Guadagnano con la guerra, quindi quando io guadagno sono un po' stronzino, quindi, no, quindi così. Ragazzi, io penso che c'è moltissimo che dire, però io onestamente penso che è meglio farlo.
Dai.
Dopo queste mese,
dopo che così siamo,
dopo il panettone
del 2022,
dopo che abbiamo camminato tutti sull'acqua,
cotechino
buono,
fine. Ma dai, cioè, questo con la sata argentino, buono, voi mangiate da paura, vi piace il cotechino, che è una cosa terribile.
Infatti,
per favore, cioè, mi meraviglio di
io
voi.
Io parto da un principio: qualunque cosa che mi faccia male è buono.
Vabbè, ho capito. Il cotechino fritto,
un masochista del cibo, se mi fa male, mi fa bene.
Se fa male, fa bene. Questo a me me lo diceva per altre cose. Comunque,
no. Quindi nel 2022 continueremo ovviamente a parlare di questo processo di pace, perché ci sono rimasti, diciamo, fuori in questo 2021 tanti punti. Abbiamo cominciato con un contesto generale, con una spiegazione su come si arriva, dicevamo, di forma generale a un processo di pace. Oggi almeno ci siamo addentrati un po' di più, anche riprendendo delle cose che giustamente abbiamo parlato in passato, no? Soprattutto, come dicevi tu, Eder, il ruolo della gioventù, che è importantissimo, cioè il cambiamento generazionale, che in Colombia ha una potenza molto molto forte, e che sarà forse il punto di forza più importante per portare avanti, penso, questo processo di pace. Quindi a partire del 2022 proveremo a capire, a spiegare.
De una forma più continuativa, mi auguro, perché onestamente in questi giorni ho avuto un sacco di problemi.
Sì, ovviamente. Quindi, importante provare a darle continuità, come dici tu.
Cerchiamo di fare continuità, vediamo. Mi piacerebbe sapere, come sempre dico io, voi che pensate di questo, qual è il bilancio di tutto lo che si è potuto fare da agosto fino a oggi, giugno, luglio, desde che sono cominciato.
Da un bel po' a questo
sì,
punto.
Sì, sono intorno a quasi 5 mesi, più o meno, che non sono pochi. E per il prossimo anno cerchiamo di fare vediamo come va.
Dai,
l'altra
certo
questione che è chiara, che per finire, sto sicuro che la società in questo momento le cambiano i giovani o non la cambia nessuno. Esatto. Quello non lo sta insegnando Cile, quello non lo sta insegnando Colombia, quello lo ha insegnato Perù, Ecuador. Il futuro è il del giovani.
Insomma, diciamo che qui con tutti questi licei occupati mi permetto di mettere così qualche granellino di speranza.
L'esempio locale.
Non sto facendo paragoni, Eder.
No, per carità, per un bel
ognuno,
esempio locale, perché
però,
dobbiamo
diciamo
sempre
che tutti
stiamo a Roma.
I licei occupati si vedevano da un po'.
Si tratta di quello. Eder, quindi ti salutiamo.
Ok.
Ci rivediamo nel 2022 se tutto va bene.
Se tutto va bene, se siamo vivi, se lo permette la dea fortuna, eccetera, eccetera.
Se siamo ancora vivi, sì.
Se siamo ancora vivi. Io spero di sì, che ne so. Sembra interessante il 2022, forse anche lasciamo indietro questa pandemia del...
Sì, però io, visti non come credo. Sono nati il 2020 e il 2021, manco parlerei troppo.
Sì, c'è ragione, questo...
La pandemia non...
Scusate.
Sì, non voglio essere...
Parliamo dei poteri forti, c'è cioè, un sì, principale sì. Lassù che...
Vediamo come va questo 2022, lo prendiamo così. Eder, grazie, io almeno dalla mia parte, grazie davvero e dico personalmente grazie, perché oltre alla vicinanza geografica che come argentino ho con la Colombia, veramente mi ha fatto capire tantissimo di questo meraviglioso paese, e quindi ti aspetto o aspetto di vederti nel 2022. Come
scusa, diciamo. Però prof, possiamo lasciare dei compiti per le vacanze? Le vacanze io direi che potreste, se non l'avete già fatto, ascoltare nei podcast delle Schiena del Sol, lo trovate facilmente dal sito della radio,
sì.
Andare per esempio a risentire la parte in cui parlavamo della proprietà terriera, di come è stata la storia, di quanto è stato devastante, perché rientra assolutamente in questo tipo di discorso, no? Quindi così, se ve le siete persi, avete tempo per recuperare.
Sì, infatti dovreste farlo.
Davanti al camino, sotto l'albero di Natale, a sentir parlare della proprietà terriera in Colombia.
Di un'altra cosa che dovreste fare, ovviamente, dovresti, condizionale, è andare a cercare Matarife.
Famoso
Matarife.
Fatevi quest'altro
perché
regalo.
Perché onestamente, se sentite a Matarife, dopo lo che io posso dire qua è troppo poco, quindi mi sentirete un po' di meno, però comunque mi piacerebbe molto che potete sentire a Matarife e vedere, perché se fai conto di quella violenza istituzionale, statale o parastatale, della forma
sì.
più cruda che se lo possano immaginare. E comunque mi piacerebbe sapere che pensate, come state, e se parlo ogni volta con questo microfono da solo, perché sempre ho avuto quella sensazione.
Ma
vabbè,
no,
però è meglio così.
No, però indubbiamente, insomma, adesso ve lo dico, Matarife è semplice da trovare perché appunto, no, il suo mitico regista ha fatto quest'opera coraggiosissima e poi ha dovuto andare via dalla Colombia in 448. Questo ha fatto sì che chiaramente in Colombia nessuno si assumesse la responsabilità o si condannasse a morte in 5 minuti decidendo di mandarlo nel proprio canale televisivo. Questo non è stato fatto, quindi indubbiamente c'è stata uno ostracismo, chiamiamola una censura, da parte dei poteri forti, che sicuramente si sentono citati là dentro con cognomi di famiglia, ecco, quindi nome, cognome e dati di fatto. Quindi questa serie, che vi dico, la prima stagione dura in tutto circa 1 ora e 20, con YouTube la potete trovare, Matarife Official, dove appunto trovate tutte le puntate. Ormai, insomma, lo sapete, non è carino pubblicizzare su YouTube, ma in questo caso è necessario, può generare dei sottotitoli, quindi comunque non solo il colombiano parlato è molto più semplice per quanto mi riguarda, è più lento, è più scandito dello spagnolo che siamo abituati a conoscere in Spagna, e sicuramente con i sottotitoli vi potete far aiutare. Quello che importa è che non è che capite proprio tutta la genealogia delle famiglie di Dallas, che è questo Matarife, no? una specie di soap opera delle famiglie più violente e infami di Colombia. Quello che capite è veramente quanto invece il presidente sia stato, questo presidente, insomma, Álvaro Uribe Vélez, sia stato un'operazione, non è solo un personaggio pieno di morti sulla coscienza, ma è l'emblema di un'operazione enorme, lurida e pericolosissima che si sta cercando di suggellare in Colombia, e che noi invece stiamo cercando di aiutare i colombiani a informarvi per fare sì che non accada, perché in sintesi è questo di cui stiamo parlando. E sicuramente dopo che ve l'abbiamo visto, delle cose vi suoneranno ancora meglio che ci ha spiegato Eder, sicuramente il vostro rapporto con le barzellette sulla Colombia cambierà e il vostro livello di veleno aumenta, e noi saremo felici. Quello è veleno sano, quello, come dicevano del Cotechino, è molto peggio, ma ce lo faremo spiegare anche dal mitico.
Potremo, sì, infatti.
Tutto questo giro per dire che comunque tra un pochino parleremo anche di alimentazione, di nutrizione, torniamo a parlare di Foodopia, però intanto una cosa alla volta.
È vero, allora
anche del Cotechino, infatti forse una puntata sul cenone di Natale
su quelle cose, sì, come no. E formalmente, cioè per fare questa formalità, lo salutiamo quindi a Eder fino
dai.
Al prossimo, dai,
sì,
fino
sì,
al 2022.
Sì,
dai.
Al prossimo. Comunque noi stiamo contando.
Te volevo dire soltanto una cosa. In questo momento, nel 2021,
sì,
le censure sono più mentali che reali. Perché se io voglio trovarmi le informazioni e la so cercare, la trovo.
Come dicevamo prima, noi media, ormai
media, internet. Oggi c'è una possibilità per noi che è impressionante. Abbiamo tutta la conoscenza a portata di mano. L'ignoranza oggi non si può giustificare. No si può giustificare. Grazie, ci vediamo il prossimo anno. e aspettiamo che mi facciano una puntata sobre il cotechino.
Forse sì.
E ce non è di Natale.
Bufate in Natale.
Dai. Lenticchi.
Però questa volta parliamo di cacao, quindi
un'altra volta?
Sì, sì, l'altra volta abbiamo fatto la presentazione, questa volta andremo a fondo.
Va bene, non c'entra niente con il cotechino.
Però buono pure, dai. Grazie Eder. Marta, chiudiamo musicalmente questo bellissimo momento e dopo sì ci mettiamo a parlare.
Sì, io lo vorrei fare, insomma, celebrando questi giovani, i giovani morti, uccisi, massacrati nella prima ondata di manifestazioni e poi quella della seconda, e lo facciamo attraverso una canzone scritta da Junior Jane e altri, che abbiamo già detto a Junior Jane è costata la vita, ma lui già voleva chiedere chi è lo smatò, chi li ha uccisi, ed è diventata chiaramente la canzone per celebrare anche Junior Jane. E con questo chiudiamo la lunga schina, chiudiamo, salutiamo Eder e ci sentiamo tra pochissimo con Foodopia.
No llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando.